è stata pubblicata di recente un'opera molto prestigiosa dalla casa editrice celeberrima Treccani, un'opera dedicata alla musica contemporanea, che è un lavoro in quattro volumi corposo che attraversa i linguaggi musicali dall'inizio del Novecento fino ad oggi, con tantissimi tagli differenti, di cui chiaramente parleremo oggi. Dall'altro canto però fioriscono sul web portali, contributi per lo studio della musica che si avvalgono diversamente dei supporti tradizionali, evidentemente, della possibilità di allegare testi, file, audio, video, che naturalmente nel caso della musica rappresentano un supporto a volte imprescindibile. Ma come mai, ci chiediamo oggi, le case editrici, specialmente così importanti come la Treccani, decidono ancora di investire sulle forme per così dire tradizionali, nonostante i costi da una parte, considerando appunto che i progetti sul web sono costantemente aggiornabili? Argomento molto interessante, di cui parliamo oggi con uno studioso importante e anche co-curatore dell'enciclopedia Treccani insieme al compianto Ernesto Assante, Sandro Cappelletto, che saluto. Buongiorno Sandro e ben trovato. Voi che sapete, è un piacere averti con noi.
Grazie, grazie dell'invito e un caro saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
Grazie. E poi abbiamo con noi il nostro Paolo Prato, musicologo noto che voi conoscete bene, voi ascoltatori fedeli di Rete 2, che lavora alla sua ricerca musicale nei due ambiti, quindi sia per i supporti cartacei, tra cui appunto anche questa casa editrice, questa opera della Treccani, scusatemi, che anche per diversi progetti in rete. Buongiorno Paolo e ben trovato.
Ciao Claudio, un saluto anche al mio amico Sandro.
Sandro Cappelletto, vorrei cominciare chiedendoti appunto di illustrarci meglio questa opera da cui vogliamo partire per parlare e per sviscerare un po' questo argomento e per cercare di risolvere questo dilemma. Quindi come si compone questa enciclopedia, che tipo di taglio ha e che tipo di contributi ha?
Beh, e un saluto naturalmente anche a Paolo Prato, che di questa enciclopedia è stato un importantissimo collaboratore. Sono quattro volumi per oltre 3200 pagine, con 3000 voci, 3200 fotografie. Si va dalla A alla Z, come in tutte le enciclopedie, e il periodo storico compreso è dal 1900 al 2025. Tu hai ricordato Ernesto Assante,
certo.
È a lui che si deve, hai fatto proprio bene, perché a lui si deve la prima scintilla di questo lavoro, perché Ernesto un giorno del 2022 mi disse: Sandro, ma non ti sembra che sia arrivato il momento di mettere un po' d'ordine? Io dico: ma dove, Ernesto? Nella musica,
certo.
Nella musica del nostro tempo, perché viviamo nell'epoca più musicalmente satura di tutte le epoche della storia dell'umanità precedente, proviamo a mettere un po' d'ordine. Così è iniziato questo lavoro, siamo andati alla Treccani, abbiamo seguito tutta naturalmente la procedura, l'esamina che fa la Treccani ogni volta che si propone un'opera, è stata approvata e ci siamo messi a lavoro.
Perché, Sandro Cappelletto, il Novecento e il presente sono a tuo avviso i momenti più saturi, appunto come dicevi un istante fa?
Beh, per una questione molto semplice: la nascita tra fine 800 e inizio 900 dell'elettricità,
certo,
e la possibilità attraverso l'elettricità di creare la musica riprodotta. Prima io avevo una sola possibilità di ascoltare musica: farla o stare a pochi metri di distanza da chi la faceva. Dopo è cambiato tutto. Si potrebbe fare una storia della musica soltanto raccontando l'evoluzione tecnologica dai primi fonografi,
sì,
dai primi rulli di cera agli smartphone, dentro i quali c'è tutto lo scibile umano musicale possibile. No? Questo ha cambiato tantissimo il modo di pensare la musica, di comporla, di fruirla, di distribuirla in una connessione globale, qual è oggi quella che abbiamo disponibile sulle piattaforme, dal computer, dagli smartphone, spesso in maniera involontaria, cioè seguendo playlist fatte non da noi ma dagli algoritmi.
Certamente. Paolo Prato, noi tre siamo nati tutti nell'era analogica, quindi abbiamo vissuto il passaggio dall'analogico al digitale, quindi soprattutto al web, no? e a internet, alla possibilità di reperire qualsiasi genere di fonte musicale, quindi i nostri sguardi mi sembra che si siano aperti molto, no? Evidentemente. Tu cosa ne dici e qual è l'apporto di musica che non viene viene definita come musica classica all'Enciclopedia Treccani?
Beh, un apporto straordinario, ecco, difficile quantificarlo, ma diciamo quello che ha fatto il nostro collega Ernesto Sante è un'opera veramente meritoria, perché intanto è riuscito a raccogliere attorno a questa iniziativa, diciamo così, la crema della critica musicale e degli studi musicali sul versante della cosiddetta popular music, che quindi comprende il jazz, il rock, la canzone e tutti questi termini declinati anche in un senso geografico, nel senso che ci sono voci dedicate a città, importanti città, Londra, Los Angeles, Roma stessa, per quel che riguarda il contributo di queste città appunto allo sviluppo della popular music, ma si arriva fino alle tendenze appunto contemporanee, la trap e alcuni personaggi che, come dire, spiccano, ecco, nel mondo di queste tendenze più recenti. Ci sono veramente tutti, è stato un impegno incredibile e in un tempo piuttosto ridotto, perché a leggere insomma l'elenco delle voci, oltre 3.000, diceva Sandro, c'è veramente da rimanere sbalorditi. Io stesso ricordo che quando mi ci sono dedicato per diversi mesi, insomma, era una corsa alla consegna in tempo, però poi il risultato finale mi sembra assolutamente eccellente. Ora, detto questo, restano naturalmente gli interrogativi che tu ti ponevi, ma vi passo nuovamente il microfono.
Vi propongo un ascolto e dopo naturalmente ci ritorniamo, perché dobbiamo assolutamente rispondere a questa domanda. Thank you. Eh sì, sui Beatles hanno, dai Beatles, dalla musica dei Beatles, hanno attinto tantissimi musicisti a piene mani, anche di quelli che vengono definiti all'interno di un ambito, tra virgolette, classico. È il caso della musica di Leo Brower, in questo caso, che appunto reinventa alcuni temi beatlesiani, da Yesterday a Penny Lane, questo è il titolo del ciclo, e appunto abbiamo sentito Penny Lane. Leo Brower, appunto compositore e grande chitarrista cubano, nell'esecuzione del toscano Flavio Cucchi. Allora, torniamo sul nostro tema di Voi che sapete. Stiamo cercando di raffrontare la carta e il web per quanto riguarda la divulgazione e lo studio della musica. Sandro Cappelletto, la domanda che ci siamo posti all'inizio è questa: come mai le grandi case editrici, come ad esempio Treccani, di cui abbiamo appena parlato, attraverso questa nuova opera dedicata alla musica dal Novecento alla contemporaneità, decidono ancora di investire sulle forme, per così dire, tradizionali, nonostante i costi, e anche considerando soprattutto che i progetti sul web possono essere aggiornati praticamente ogni giorno?
Allora, ti rispondo prendendo spunto, perché questa è la domanda chiave, evidentemente, prendendo spunto dal titolo della vostra trasmissione. Voi che sapete?
Sì.
Ma quanto sappiamo?
Mm.
Ma che cosa sappiamo?
Sì.
Qual è la meraviglia di un'enciclopedia? Che tu, sfogliando, in quella che in Treccani viene chiamata la democratica casualità dell'ordine alfabetico, scopri dei mondi che ignoravi, che non sapevi di non sapere. Ti faccio un esempio.
Sì.
La voce ABBA, il gruppo, no? Inglese, precede la voce Abbado,
certo,
che precede la voce Abbe Road, che precede la voce Abreu, il grande venezuelano fondatore
certo,
del sistema.
José Antonio Abreu, certo.
E via così, è una scoperta continua. In più, le voci biografiche, come sa bene Paolo Prato, che ha scritto le une e le altre, si alternano alle voci tematiche. Pensa al Novecento, tutte le voci, le idee, i generi, gli stili che ha inventato applicati alla musica. C'è da impazzire. Jazz, pop, rock, pop, soul, metal, rap, trap, poi nel mondo classico, dodecafonia, serialità, alea, neoromanticismo, neoclassicismo, poi tutte le riscoperte, la baroque renaissance, la Verdi renaissance, la Wagner renaissance e così via e così via e così via. Questo ti consente di fare la carta. La Treccani è rimasto l'unico istituto enciclopedico nel mondo a produrre e a distribuire volumi cartacei di questo spessore.
Certo.
Ogni voce è firmata, non è anonima, ogni voce è firmata.
Sì.
Ogni voce è controllata dalla redazione Treccani, per cui, salvo il vero, non c'è un'informazione, una data, un virgolettato che sia sbagliato, che non sia stato sottoposto a un rigoroso controllo.
Certo.
In più, come sottolineava Paolo prima, lo sguardo è globale, cioè molti tra i 344 collaboratori di questa enciclopedia sono internazionali, sono cinesi, sono statunitensi, sono inglesi, sono tedeschi, sono francesi, perché lo sguardo, non possiamo avere uno sguardo eurocentrico oggi, non ce lo permettono i numeri, noi europei siamo pochi. Il 75% della musica distribuita attraverso le piattaforme digitali è di produzione statunitense.
Sì.
Quindi era necessario avere uno sguardo globale, era necessario rivolgersi a dei collaboratori internazionali, era necessario, come disse Ernesto quella mattina, Ernesto Assante, provare a mettere ordine.
L'enciclopedia,
sì, che questa parola meravigliosa, no? È in kikros paideia, cioè mettere in circolo il sapere,
sì.
L'enciclopedia significa questo, aveva bisogno di questo insieme di fattori. Poi la tua stessa domanda, che ripeto è la domanda fondamentale, me l'ha fatta durante la presentazione a un'università milanese di quest'opera un ragazzo di 21-22 anni, quindi quello che chiamiamo il digital millennial, no? Nato nell'epoca digitale, mi guarda e mi chiede: ma perché avete fatto questa scelta così rivoluzionaria? io casco un po' dalle nuvole, dico scusa quale? La carta.
Immaginavo.
Allora l'ho guardato negli occhi e gli ho detto: prova a cercare una cosa così nel web, vedrai che non la trovi.
Certamente, però quello che ti chiedo, Sandro Cappelletto, è proprio questo, no? Cioè, se tutto ciò, anziché pubblicato sul supporto cartaceo, fosse stato pubblicato semplicemente sul web, quale sarebbe stata la differenza?
Beh, naturalmente qui entriamo nel campo anche delle strategie, no? Delle strategie editoriali di Treccani. È chiaro che un editore nato un secolo fa, io con molta soddisfazione e molta umiltà ricordo sempre che quest'opera è stata la prima opera a uscire per la prima grande opera a uscire per il centenario Treccani. Sì. Quindi un istituto editoriale fondato nel 1925, nato con la carta, sulla carta, attraverso la carta, non ha ancora rinunciato a questa sua ragion d'essere, e se non lo ha fatto è perché ancora i dati di vendita, i dati commerciali consentono questo. Ci sono tante altre enciclopedie, penso nel campo della musica, all'inglese Grove, al tedesco MGG, musica della storia del presente, che sono ormai disponibili solo online, cioè le ultime edizioni cartacee sono ormai di una ventina d'anni fa.
Certo, il Deum, no?
Treccani continua, perché? Perché questa è veramente la domanda: quanto ancora potrà permetterselo, sì, no, di reggere i costi, perché la carta è di un certo tipo, le immagini sono di alta qualità, la rilegatura è significativa, è un volume Treccani, i suoi dorsi, i suoi caratteri, fino a quando sarà possibile? È molto semplice, fino a quando ci sarà un riscontro del mercato.
Naturalmente, siamo sempre
il riscontro
qua.
Del mercato c'è, perché? Perché parafrasando un celebre slogan pubblicitario, Treccani vuol dire fiducia.
Certo.
Scatta ancora questo sì, nesso. Sì, sì, e Treccani, sì. E beh, allora mi fido.
Certo, garanzia di qualità.
E questa è la grande responsabilità di tutti noi, che abbiamo avvertito tutti noi facendo quest'opera.
Certo.
Che cosa c'è?
Che cosa c'è? Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorata di te. C'è che ora non mi importa niente di tutta l'altra gente, di tutta quella gente che non sei tu.
Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato. C'è che ti voglio tanto bene, che il mondo mi appartiene, il mondo mio che è fatto solo di te.
Come ti amo, non posso spiegarti, non so cosa sento per te.
Se tu mi guardi negli occhi un momento,
puoi capire anche da te che cosa c'è.
Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che io ora vivo bene, se solo stiamo insieme.
Se solo ti ho vicino, ecco che c'è.
Eh beh, due grandissimi artisti, Gino Paoli e Ornella Vanoni, naturalmente, che cosa c'è? E Ornella Vanoni e Gino Paoli sono, lo sappiamo, scomparsi da pochissimo sul finire del 2025, dell'anno scorso. Ornella Vanoni invece quest'anno, anzi lo scorso 24 marzo, Gino Paoli, no? Quindi torniamo ancora al discorso e al tema della possibilità dell'aggiornamento per quanto riguarda tutto ciò che viene pubblicato sul web. Però c'è un'altra questione di cui poi voglio parlare, ma cominciamo con questa. Appunto, Paolo Prato, un'enciclopedia su carta come ad esempio la Treccani ha questo problema: se finisce nel 2025, appunto il periodo di interesse dell'enciclopedia stessa, chiaramente questa notizia della scomparsa di Ornella Vanoni e di Gino Paoli immagino non ci sarà, anzi senza dubbio.
Beh, è evidente, e però questo non mi sembra assolutamente un problema, perché si tratta di due approcci completamente diversi. Allora, intanto fammi dire solo una cosa in relazione a quello che diceva prima Sandro, e cioè questo, che se noi ci dovessimo basare sul successo di pubblico e sul mercato per stilare un elenco di voci enciclopediche, dovremmo dare il 90% dello spazio alla popular music, il 10% resterebbe per la musica classica, contemporanea, sperimentale e quant'altro, e opera lirica. Per fortuna la Treccani non ha fatto così, non si è fatta influenzare dalle tendenze del mercato, e l'opera mi sembra perfettamente bilanciata dalla presenza appunto di due curatori che hanno grosso modo governato le due galassie, che comunque hanno moltissime sovrapposizioni l'una con l'altra, e quindi è stato un modo per mettere ordine, ripetiamo questa frase felice, al canone che verrà trasmesso alle prossime generazioni. E quindi qui si tratta non di aggiornare giorno per giorno una data, un evento, ma di aggiornare un approccio, un'idea, una storia che ha un suo passato e che si evolve, ma che comunque tiene fermi alcuni principi fondamentali. Quindi nell'enciclopedia ovviamente compaiono voci di magari personaggi che hanno risultati ridicoli a livello di pubblico e di mercato, ma che comunque devono esserci assolutamente. Al di là di questo poi ci sono le voci tematiche. Nessuna voce arte e commercio, musica e media. Queste cose sul web non si trovano, o te lo dice l'intelligenza artificiale, che ti fa un po' una poltiglia, un cocktail di idee ricevute, oppure ecco, l'esperienza di un'enciclopedia è quella di offrirti appunto, di aprirti degli orizzonti, di spalancarti delle porte, e non è la stessa cosa, perché poi per sapere quando è morto Luigi Gino Paoli basta Wikipedia.
Ma naturalmente,
la consultiamo tutti, utilissima, per carità. Certo. Ma io quando i miei studenti mi citano una voce di Wikipedia gli dico per me non conta,
non, citare una voce non è valido. Sandro Cappelletto, c'è un'altra questione che ti voglio chiedere, che è questa: a tuo avviso il fatto di leggere sul supporto cartaceo ci offre una maggiore concentrazione rispetto al web? È verità o leggenda?
Allora, intanto, se posso, volevo rapidamente completare quanto detto prima, anche dopo aver ascoltato le ultime riflessioni di Paolo. Treccani è presente online con una vasta offerta, tutto il dizionario enciclopedico degli italiani è online, tutto il dizionario della lingua italiana è online, ogni giorno ci sono degli aggiornamenti sulle voci, per cui Vanoni, Ornella e Paoli Gino, che leggendo l'enciclopedia scopro essere nati a un giorno di distanza uno dall'altra, 22 settembre 34 Ornella a Milano, 23 settembre 34 Gino a Monfalcone, no? È chiaro che la data di aggiornamento della loro scomparsa è già sul portale Treccani, quindi il rapporto con l'online Treccani lo ha affrontato da anni e ha offerto ai visitatori, che sono tanti, la possibilità di avere a disposizione i suoi dati, le sue informazioni gratuitamente. Qual è la differenza? Allora, ora, per me, che ho i miei anni, che ho la mia formazione, la mia esperienza, la differenza immediata, cioè il fatto di prendere un libro, aprirlo e concentrarmi sulla lettura di una pagina scritta, c'è un rapporto più empatico, più diretto. Sì. E penso che mi resti di più, perché le notizie me le vado a cercare sul libro, più che venire travolto dalla, come quando apri una pagina di un portale, digiti due parole e ti appaiono 40 siti dove andare a vedere, no? Mi sembra di compiere una scelta più volontaria, ma appunto, come ricordava Paolo Prato, qui ci sono voci e personalità che non rispondono soltanto alle logiche mercantili del successo commerciale, che sono oggi assolutamente dominanti. Per esempio, nella voce intelligenza artificiale, che ha scritto anche Ernesto, come si conclude quella voce? Ponendo l'enorme problema del diritto d'autore. Perché il diritto d'autore, che ha garantito per due secoli, dalla Rivoluzione francese in avanti, la libertà creativa degli artisti, perché potevano finalmente vivere del loro lavoro, riconosciuto, no? Come diritto d'autore. Adesso tutte le musiche, che sono ormai tantissime, le colonne sonore, i jingle pubblicitari, le sigle televisive, prodotte dall'intelligenza artificiale, a chi vengono riconosciuti i diritti?
Certo.
Agli algoritmi ma non è una persona fisica, non è un autore. Quindi questi sono i problemi che pone, no? Pensa a ricostruire semplicemente cosa è stata la musica afroamericana. Ma da quando ne parliamo? Ma ne parliamo dal Novecento avanzato, perché è la testimonianza di un movimento civile complessivo dei neri americani. Ecco, sono queste, trovo, le sollecitazioni originali, molto stimolanti, che ti dà, anche casualmente aprendola e girandola, e nel succedersi delle varie voci, questa enciclopedia.
Certamente.
Alla quale appunto sono stati dedicati 3 anni di lavoro, e diceva Paolo, abbiamo fatto anche abbastanza in fretta, è vero, perché ci vuole tempo per scrivere, rileggere, controllare tutto, e questo è stato possibile grazie alla formidabile redazione.
Lo immagino. Paolo Prato, un'ultima domanda, voglio chiederti questa cosa. Torno indietro di qualche decennio, quando facevo l'esame di storia della musica al conservatorio, e gli insegnanti di storia della musica, come dire, facevano una storia dei musicisti e non tanto della musica, no? Perché esempi musicali ne arrivavano pochi. Ora chiaramente, ripeto, torno sulla stessa questione, abbiamo il web a disposizione, però appunto io sinceramente la trovo ancora come una sorta di limitazione. Questa, no? Cioè, la carta non ti dà questa possibilità. È vero che uno appunto apre il web e poi può trovare di tutto facilmente, però io credo che la possibilità di un, non so, faccio per esempio riferimento al portale della canzone italiana, che purtroppo adesso è stato chiuso per motivi di cui parleremo magari un'altra volta, cioè il fatto di avere anche dei consigli e delle guide di ascolto della musica mi parrebbe fondamentale. Cosa ne pensi, Paolo Prato?
Sì, questo assolutamente. Devo dire che fra le tante cose che poi, se non sbaglio, non sono poi state realizzate, le voci che ci erano state chieste per questa enciclopedia Treccani comprendevano anche una playlist, almeno le voci biografiche, comprendevano le playlist molto dettagliate. Poi evidentemente è stata una questione di impossibilità di mancanza di spazi, però l'intenzione c'era, e devo dire che io li ho consegnati qua tutte con la playlist. In fondo.
Sì. Quindi non ci può essere, Paolo, Sandro Cappelletto, una partecipazione delle due cose, cioè un'enciclopedia con un'estensione.
Ma Paolo ha fatto benissimo a ricordarlo, tutte le voci biografiche e anche quelle tematiche erano corredate da una playlist scelta dagli autori delle voci. Il progetto non è tramontato del tutto, c'è evidentemente una questione di diritti che stiamo affrontando, in modo da poter a breve offrire ai lettori dell'enciclopedia e ai curiosi del sito Treccani un portale dedicato alla playlist in relazione alle singole voci dell'enciclopedia.
Sì.
Perché è stato fatto anche sulle scelte, una playlist d'autore naturalmente, non ci sono tutte le decine e decine di canzoni di un singolo personaggio, di un singolo artista, di un gruppo, ci sono quelle che gli autori ritengono fondamentali, imprescindibili.
Certo.
Ecco. Ma spero di poter arrivare presto a mettere a disposizione sul sito.
Certo, quindi ci lasciamo su questa riflessione e questo punto che mi sembra molto interessante. E che dire, grazie ai nostri ospiti, grazie a Sandro Cappelletto, grazie a Paolo Prato e alla prossima.
E ricordiamoci che, come diceva Karlheinz Stockhausen, la musica non deve essere solo un massaggio per il corpo.
Naturalmente.
Anche qualcos'altro.
Grazie, arrivederci, alla prossima. Grazie.
Grazie a voi. Buon lavoro.
Aquí, donde el mar reluce y sopla fuerte el viento sobre una vieja terraza, mirando al golfo de Sorrento, un hombre abraza a una muchacha ahogado por el llanto. Luego se aclara la voz y da comienzo al canto. Te voy a venir, ma tanto, tanto venir, es una cadena, ma si oye sangue rinde venir.
E questa è una originalissima versione di Caruso, Lucio Dalla, naturalmente, cantata da Diego El Sigala, e questo è un po' a simbolo della commistione che naturalmente ai nostri tempi, nella nostra era, risulta più facile grazie appunto all'accesso che internet ci regala, la possibilità di sentire musica da ogni dove. Sicuramente è stato uno di questi dei temi della puntata di oggi, dove abbiamo paragonato, in questo voi che sapete, il supporto cartaceo e il web per la divulgazione e per lo studio della musica, con i nostri ospiti Sandro Cappelletto e Paolo Prato.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.